perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino. Fai assaggiare un pezzettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
Martedì sera e come ogni martedì arriva sulle vostre tavole o quasi Mangiaradio per uno speciale stasera sulla vostra e nostra fame.
Ma perché, come mai, ma perché? In cantina non ci vengo mai. Bello questo vino, vino di una volta. Fai assaggiare un goccettino, ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Parolo delle Langhe? No. Aleatico dell'Elba? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
E se c'è ancora qualcuno che se lo chiede, io continuo a ripeterlo. Ovviamente Mangia Radio è quella trasmissione che su radiosonar.net si occupa di mangiare e di alimentazione.
Perché in gelateria non ci entro mai? Che cioccolato! Dammi un cucchiaino, fai assaggiare un pochettino, ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Cioccolato svizzero? No. Cacao della Bolivia? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Cacca.
Buonasera a tutti e tutte e ben ritrovati su radiosonar.net, questa radio che cresce, cresce e che proprio in queste settimane ha dato l'avvio pubblico, perché il lavoro è stato lungo e intenso, a un nuovo network nazionale insieme a tante altre bellissime esperienze, Gemini Network, che vi invito ad andare a sentire proprio sulle sue omonime pagine. E detto questo, è un tempo in cui non cresce solo la radio e gli ascoltatori della radio e i progetti intorno a questa, purtroppo è un tempo in cui cresce la fame. Fame che purtroppo è un problema che sembra abbracciare da sempre l'umanità, fame che ha spinto popoli a farsi guerra, fame che spinge popoli a migrare dalle proprie terre, individui a viaggiare per il mondo e a cercare sempre un'opportunità migliore. Fame che purtroppo molto spesso crea un qualcosa che non vuole essere retorica, ma che purtroppo troppo spesso diventa quotidianità, che è la guerra tra poveri. Quella fame che non ti fa vedere che il tuo vicino ha il tuo stesso bisogno ed ha il tuo stesso diritto e che molto spesso, manipolata e anche in qualche modo guidata e pilotata da quelle forme di potere che tutto fanno tranne che servire la loro gente, viene trasformata in qualcosa di ben altra natura, che appunto non ci fa essere solidali e non ci fa essere anche in qualche modo in connessione con l'altro e quindi anche empatici rispetto a un bisogno che è alla base dell'essere umano, ma che soprattutto è un bisogno di tutte e tutti. Questo preambolo perché? Perché la fame in questo periodo non è solamente cresciuta, ma è un problema che è diventato forse manifesto e sul ragionamento di tante e tanti di noi. Fame che ha attivato tante risorse, ha attivato tante esperienze e che in questi giorni abbiamo cercato di raccontare anche attraverso quello che positivamente si è mosso. Beh, ecco, questa trasmissione di stasera cerca di approfondire questo tema anche attraverso dei contributi importanti. Confesso che raccontare tutte le realtà che si sono attivate a Roma è complesso perché sono state veramente tante. Magari alcune le intervisteremo nelle prossime puntate. Quello che però ho cercato di fare stasera è stato mettere insieme dei particolari soggetti che hanno avuto non solo un ruolo in questo momento attraverso la fame, ma che stanno mettendo in campo dei meccanismi e dei ragionamenti anche per il futuro e che in qualche modo hanno già cominciato la loro opera nel passato. In qualche modo perché una realtà in particolar modo di cui vi racconterò tra poco è veramente molto esperta in materia, proprio perché la fame non è iniziata oggi. E allora vi rubo solo pochi altri minuti per citare un articolo che ha ovviamente toccato il mio operato e il mio pensiero in questi giorni, ma che riguarda un territorio che conosco molto bene, quello di Tor Bella Monaca e quello di Roma, facendo un parallelo però con anche un'altra città che è Milano. Quindi cito un articolo pubblicato insomma sul sito della Fondazione Paolo Bulgari e stilato dalla meravigliosa equipe di lavoro che questa fondazione nuova Paolo Bulgari ha messo in piedi, e quindi un ringraziamento speciale a Giulio Cederna, che è colui che in qualche modo sta portando anche un'analisi sui territori da un punto di vista non solo sulla povertà, ma la povertà educativa e quanto questa incida nel sociale, e quindi che indaga la fame con un parallelismo e con dei dati che ci possono essere utili per approfondire anche il proseguo della nostra trasmissione di stasera. Ebbene, taglierò alcune parti, lo scorrerò velocemente, però alcuni passaggi mi sembravano importanti. Intanto il nome dell'articolo. Quei dati ci servono come per il pane. Per programmare e coordinare gli interventi urgenti di contenimento della frana sociale in atto è fondamentale riuscire ad integrare le diverse fonti di dati sulle famiglie più a rischio. Un obiettivo dal quale siamo ancora molto lontani è l'esempio che facciamo in quest'articolo citando Milano e il caso di Roma. Le previsioni dell'Unione Europea, 9,5% di PIL in meno, e le stime del primo trimestre rilasciate dall'Istat, 4,7% di PIL in meno, con le mense della Caritas che segnano 38.580 nuovi poveri, quindi un aumento del 105% in soli due mesi, e ancor prima il senso del comune, ci dicono che il paese sta andando incontro ad una crisi senza precedenti. È lecito quindi attendersi che le misure di sostegno alle famiglie, al lavoro e alle imprese siano potenti e che riescano a minimizzare il danno, ma certo è che la platea dei poveri, che era già ampia prima del lockdown, si è ingrossata a dismisura e si ingrosserà subito dopo, sia essa destinata quindi a crescere ulteriormente nei prossimi mesi, insieme alle richieste di sostegno materiale e alimentare. Una risposta di sistema d'emergenza sociale viene da Milano. Qui l'amministrazione comunale ha saputo mettere in piedi all'impronta di un dispositivo di aiuto alle famiglie domiciliare, centralizzato e capillare, che integra i servizi municipali e le risorse del terzo settore a quelle del capitale privato. Un ingrediente fondamentale che ha dato una pronta risposta a questa emergenza è la rete QB, progetto di contrasto alla povertà ed minorile ed educativa promosso già dal 2016. Un progetto veramente efficace che, come sapete, col mio mestiere ho spesso a che vedere con realtà diciamo educative e sociali, ha portato un grande miglioramento di quello che è il lavoro educativo e sociale in quel di Milano, creando reti nei territori che funzionano e che hanno una centralità nel pubblico, appunto. Però, come giustamente riprende l'articolo che riprendo, dice: visto da Roma, il sistema milanese è pura fantascienza. E su questo, insomma, non ci piove. anche perché nella capitale stiamo assistendo a una straordinaria e genitosa mobilitazione da parte di tantissimi attori istituzionali del terzo settore, dei municipi, della protezione civile, della Caritas, dell'esercito della salvezza, perfino a tanti centri sociali. Da settimane dappertutto è uno straordinario fiorire di esperienze che portano pacchi alimentari, carrelli, libri sospesi, ma purtroppo senza alcun dispositivo capace di mettere a sistema ciò che si va facendo. Scusate, io ogni tanto, lo sapete, mi permetto qualche commento qua e là. Tranne qualche iniziativa sporadica, nessuno ha lavorato e lavora alla raccolta dell'integrazione delle diverse fonti di dati sulla popolazione in stato di bisogno. Le liste dei servizi sociali municipali, della protezione civile o di altri enti per la distribuzione dei pacchi alimentari, infatti, finiscono così per rivelare solo una piccola parte del bisogno e, sottolineo io, a non essere integrate tra loro. Chiude l'articolo dicendo che comunque questi dati sono stati raccolti dalla fondazione, che si sta preoccupando anche di agire con un progetto all'interno dei territori che prova in qualche modo a fare da cabina di regia rispetto a questa mancanza di connessione tra il pubblico e il privato, attraverso un progetto che andrà ad agire proprio nella periferia di Tor Bella Monaca e non solo. E chiude dicendo: mai come in questo momento portare a termine questa ricerca potrebbe avere un'utilità intrinseca. I dati, infatti, sono disgregabili a livello di scala e permetterebbero alle istituzioni di programmare eventuali interventi mirati di sostegno materiale, che oggi, chiude proprio l'articolo, ci servono come il pane. E adesso io ho parlato tanto, l'introduzione stasera è stata molto più lunga del solito, quindi vi lascio ad una traccia altrettanto lunga, particolare, lo so, non proprio tipica forse di quello che solitamente vi faccio ascoltare, ma questa è Fame, Fame, Fame di Jovanotti.
Fuori del coro, e questo è il mio lavoro. Nel giorno del giudizio andrò vestito con lo smoking d'oro, da re del rock and roll, da mago del dance floor. In meno di un minuto giro come Phil Sport. Si è così, to be or not to be. Mi fischiano le orecchie, alza ancora 2 dB. Accendo un riflettore nell'occhio del ciclone, il polso che mi batte come un'esplosione. E sembrerò una molla e salto sulla folla. In questi tempi l'odio è come una colla. Mi tengo questa terra anche se non è il paradiso. Preciso, il mio cattivo gioco fa buon viso. Per ogni buona strofa servirà un inciso, per ogni schiavo servirà un padrone ed ogni cassaforte una combinazione. Motore, azione, a chi non cerca una consolazione, a quelli insoddisfatti, a quelli dentro un'emozione, a chi non pensa sempre di sapere tutto. Se arriva la tempesta non sarò lasciuto, io non so niente di te, del mondo come gira. All'alba si dividono le strade, le streghe sono ritornate e tutti sanno accendere una pira. Tenete bene sotto mira tutti quelli come me, che hanno sempre fame, fame, fame. Non ve li dimenticate tutti quelli come me, che hanno sempre fame, fame, fame. Non ve li dimenticate tutti quelli come te, che hanno sempre fame, fame, fame. Non ve li dimenticate tutti quelli come me, che hanno sempre fame, fame, fame. Fame, fame, fame. Fame, fame. Fame, fame. Fame, fame. La vita va leggenda su una sola gamba e ha la risposta sulla punta della lingua, ma io non mi ricordo la domanda: chi sono, dove sono e dove stiamo andando? Oh, in giro come lupi senza un capo branco, chi è quello nello specchio che mi rassomiglia? La ruga verticale tra le sopracciglia, la voglia, la fortissima voglia, un bacio che mi veste, il caldo che mi spoglia, raccontano di età dell'oro, di epoche passate, cazzate, l'estate dei denti cresci le faceva colorate, sotto al sole che l'estate non ve lo dimenticate. Mai. Se c'è una sola strada allora prendila, se l'occasione è buona allora coglila, se una chitarra suona pure spacca, la chitarra elettrica suona lo spacca, il senso è molto chiaro, è un animale raro, nella notte un faro, quando si alza il vento non cerco riparo, buttatici dentro, fatti trasportare, prenditi i rischi, goditi la gara, senti come gira, e ora tenete bene sotto mira quelli come me, che hanno sempre fame, fame, fame. Non ve li dimenticate tutti quelli come te, che hanno sempre fame, fame, fame. Non ve li dimenticate tutti quelli come te, che hanno sempre fame, fame, fame. Non ve li dimenticate tutti quelli come te, che hanno sempre fame, 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 fame. Yeah. Non è la musica che fa la rivoluzione, al massimo può essere la colonna sonora, un modo per ascendere un passo a parola, la ritmica si alza ma sull'adrenalina, tacca 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 taccami la spina, oh! Oh! La pace sia con voi, va sull'adrenalina, tacca 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 taccami la spina.
E torniamo in voce così dopo questa traccia un po' speciale che diciamo però introduceva bene l'argomento della fame, fame, fame. E allora adesso è il momento di iniziare appunto a raccontare chi dà soluzioni e chi prova a intervenire anche con metodo, con criterio, mettendosi in rete veramente tanto. Ora diamo spazio all'esperienza di Nonna Roma. Nonna Roma è un'associazione di volontariato che già da diversi anni opera a Roma. Ha iniziato ad operare in alcuni territori e ha iniziato a operare soprattutto in collaborazione con i municipi e con le associazioni che appunto fanno terzo settore, quindi educazione e accoglienza sociale in quei territori. È un'associazione molto in rete, però anche con le realtà dal basso che animano questi territori, ed è un'associazione che ha elaborato comunque un metodo di intervento che durante questa emergenza è veramente cresciuta. Lascio quindi la parola all'associazione stessa, che ce ne racconterà un po' la genesi, la storia, l'operato, e poi anche chiuderà con una piccola valutazione un po' di quelle che possono essere dei commenti, delle valutazioni fatte da chi sta lavorando all'interno e anche delle prospettive future del come proseguire questo lavoro, che ci teniamo a ribadirlo più e più volte stasera: non è un problema nato con il coronavirus, la fame è un problema che c'è, è oggettivo ed è semplicemente forse cresciuta arrivando a pezzi della società che prima non avevamo.
Allora, Nonna Roma, dal momento della sua nascita, ormai quasi 3 anni fa, ha come mission la distribuzione di derrate alimentari. Prima che scoppiasse l'emergenza aiutavamo 250 nuclei familiari in 3 municipi di Roma. Mentre con il lockdown abbiamo ricevuto così tante richieste che abbiamo deciso di allargare la platea di famiglie che aiutavamo e quindi ormai siamo arrivati ad aiutare circa 5.200 famiglie in tutti e 15 municipi di Roma. quello che è cambiato tanto è anche la platea di tipologia di persone che siamo andati ad aiutare, che non sono più solo le persone seguite dai servizi sociali o che fanno lavori saltuari, ma anche tantissimi professionisti, partite IVA, che appunto non si sarebbero mai aspettati di aver difficoltà a mettere un piatto di pasta a tavola. Una delle situazioni che più ci ha colpito è quella di un insegnante di musica che con lockdown non ha più potuto fare lezione e, lavorando a partita IVA, ovviamente non ha più avuto introiti che gli permettessero di dar da mangiare alle due figlie. Quindi quelli stiamo aiutando quelli che sono attualmente chiamati nuovi poveri, appunto quelle persone che in una situazione normale si sono comunque sempre trovate un modo per poter lavorare. In questo periodo abbiamo anche avuto la fortuna di incontrare tantissime realtà che ci stanno dando una mano per fare queste consegne, come per esempio l'Associazione Rossa nel 10° municipio, l'ex lavanderia nel 14° e la palestra popolare del Quarticciolo nel 5°. Inoltre si sono create sinergie anche con tantissime altre associazioni che ci segnalano situazioni di difficoltà e quindi ci segnalano e ci aiutano nella consegna dei pacchi per appunto queste persone che si rivolgono a loro direttamente. Inoltre ci siamo messi a disposizione dei municipi, di tutti e 15 municipi, per consegnare i pacchi che il Comune di Roma ha messo a disposizione loro per aiutare i cittadini. Non tutti hanno risposto, però anche lì si è creata una buona sinergia anche con istituzioni con cui non eravamo mai andati a parlare per svariate motivazioni. Quello che sicuramente non ha funzionato durante questa emergenza è stata la questione dei buoni spesa, perché sia nel nostro immaginario che in quello del comune i pacchi dovevano servire per fare da ponte fino all'arrivo di questi sospirati buoni, che ad oggi non sono stati ancora consegnati a tutti. Siamo in meno della metà delle consegne realmente effettuate, quindi la cosa che non ha funzionato è stato il coordinamento tra chi ha lavorato le domande per i buoni spesa e chi invece è intervenuto l'attivazione dei pacchi. Come progetti futuri abbiamo tante idee nella testa, la prima fra tutti è sicuramente l'Emporio Solidale, un'evoluzione del pacco alimentare in cui l'assistito si autogestisce la spesa e decide in autonomia quello che gli serve di più e quindi prende da questo emporio quello che appunto gli serve, al contrario di adesso che siamo noi come associazione che decidiamo in base a quello che abbiamo a disposizione cosa mettere nel pacco.
Di notte ti prende, ti inghiotte, fotte la mente, un gigante che ti culla tra le urla che non sente. Ti compra, ti vende, ti innalza, ti stende, ti usa se serve, ti premia, ti perde. Chi parte, chi scende, chi bleffa, scala. Fredda come l'Artico Sahara dentro le coperte tue, questa notte che te non ci sei. Nuda come Roma ed è così che ti vorrei. Che dal mare ripercorri il cielo come l'acqua al fiume. Che paure non ne hai avute mai. Donne come lei che mi lega le sue corde tese, che divide l'aria con candele accese. Nere come San Pietrino, bianche come il marmo, come gocce di rugiada che riflettono il mio sguardo. Roma cruda, Roma cruda, Roma cruda.
Nuda come la bellezza, grande come Roma, santa e dissoluta. Roma ama e non perdona, Roma derivora come in barracuda. Roma nuda, nuda, nuda. Nuda come la bellezza, grande come Roma, santa e dissoluta. Roma ama e non perdona, Roma derivora come in barracuda. Roma nuda, nuda, nuda.
Levante, ponente, maestrale, scirocco, le rose, i venti, le spine, un rintocco, mi blocco, tramonto, palazzi fino al mare, sette vizi capitale, sembra di affogare, nel bianco e nero, un ricordo che non m'appartiene, in mezzo a canti di sirene, fredde come iene, dove siete di vendetta, veste siete su misura, Roma benedetta, a volte Cristo, a volte Giuda, Roma barbara e cultura, DNA complesso, Roma è così che fa, seduce dall'ingresso, triste come un tango, tra l'oro e il fango. Roma è un passa due volteggiando sull'asfalto. Roma è un volto stanco di Madonna con le lacrime, gelosa, invadente, custode d'anime, curiosa, indolente, infedele, preghiera. Roma, mani infami dentro l'acqua santiera.
Nuda come la bellezza, grande come Roma, santa e dissoluta. Roma ama e non perdona, Roma derivora come in barracuda. Roma nuda, nuda, nuda. Nuda come la bellezza, grande come Roma, santa e dissoluta. Roma ama e non perdona, Roma ti divora come in barracuda. Roma nuda, nuda, nuda.
Roma cruda, Roma cruda, Roma cruda, Roma cruda, Roma cruda, Roma cruda.
Nuda come Roma, grande come la bellezza, una madre premurosa che te mena e te accarezza. Lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito, vorresti essere tu stanotte il figlio preferito. Ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata, occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata. Tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare, zero privilegi stile mafia capitale. Quelli che c'è intorno, alla vita gli hanno dato un prezzo, il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo. Poi alzi l'occhi, vedi Roma, e chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto e non se ne va più a na. Non se ne va più a na. Non se ne va più a na.
Con la colonna sonora del Muro del Canto e del Piotta raccontiamo un po' questa Roma, una Roma cruda, una Roma che c'ha fame, una Roma dei vizi capitali. In questa puntata di Mangiaradio che proprio di fame parla, l'abbiamo appena fatto attraverso il racconto di un'associazione che si chiama proprio Nonna Roma e che cerca come una nonna di sfamare questa città e di arrivare a chi è più complesso arrivare. Perché? Perché tante volte non è intercettato solo dal pubblico servizio, quindi dai municipi, ma che molto spesso va cercato dove non si aspetta. Ringrazio in particolar modo Gabriele che ci ha fatto non solo riflettere sui nuovi poveri con anche un esempio di un racconto specifico, ma che ha citato uno dei grandi problemi di questo periodo, i bonus spesa. Anche qui un argomento che conosco da vicino e che con molta sintesi posso dire che è partito in due settimane, ha avuto due giorni di grandissima confusione dove non erano nemmeno attive le mail per presentare la domanda, un 15 giorni circa per presentarla e poi dopo oltre un mese siamo ancora a un terzo dei buoni consegnati. Questo, insomma, da sottolineare, perché chi poi interviene nei territori cerca in qualche modo di svuotare la nave che affonda con il cucchiaio, perché il sommerso è veramente tanto. E allora ecco che passiamo a raccontare un territorio dove il sommerso è tanto e dove l'intervento, se fatto in maniera diciamo emergenziale, porta veramente a poco. Raccontiamo un territorio che è quello di Torbella Monaca, dove essendo io di casa mi permetto di dire che la fame è fame, ed è quella fame che spesso viene cavalcata da chi vuole la guerra tra poveri, tra chi piazza etichette e da chi purtroppo crea un tessuto di abbandono tale da favorire quella che è la malavita, la criminalità organizzata. In quel territorio intervenire non è semplice, e anche la distribuzione dei pacchi è una cosa davvero complessa. E allora, molto provocatoriamente, mi sono permessa di fare una domanda a una persona che si è attivata in questo periodo, che è Mario del Centro Sociale Il CE, proprio di Torbella Monaca, chiedendogli: ma nel contesto in cui la fame è fame e il rischio della guerra tra poveri è alto, come si fa ad intervenire? E quindi da lì è partito un ragionamento carico anche di contenuti, anche qui, di vita vissuta e di anche riflessioni politiche fatte dal basso e nei territori.
Ma in questo senso penso che neanche un genio riuscirebbe a gestire una guerra tra poveri in situazioni particolari o di guerra come quella che stiamo vivendo adesso. Poi mettere in campo, in piedi, alcune dinamiche che possono fare in modo che puoi creare dei piccoli argini o arrivare a chi sta soffrendo di più. Però questo a monte presuppone che ci sia una conoscenza reale di un contesto sociale, del tuo territorio, e anche chi ci vive, come ha trovato fino a quel momento reddito, perché questo è importantissimo. Perché in contesti particolari, ad esempio come quello nostro, Torbella Monaca nello specifico, quando tu sai che la stragrande maggioranza di chi vive lì, io penso pure arrivare anche a dati come il 50%, vive di lavoro nero, espedienti e o altro tipo di cose, chi dei piccetti, come si dice nel gergo, in una situazione come quella in cui noi ci siamo trovati e ci troviamo, dove tu non puoi uscire più, dove tutto qua, praticamente tu hai bloccato tutto. Quindi hai metà popolazione che si trova dall'oggi al domani senza più nulla. A questo poi affianchi anche un'altra percentuale, non enorme, però c'è, di chi ha perso, sta in cassa integrazione e non arriva, di chi ha fatto richiesta al pacco e la burocrazia, sappiamo benissimo com'è in questo paese, non arriva. Quindi ti trovi davanti a una situazione catastrofica, e sai benissimo che devi sapere che avrai, nel momento in cui tu ti esponi e dici io vi do una mano, che tu avrai fiumi di gente che verranno da te, perché è come se tu stai in un deserto, hai una borraccia d'acqua e davanti ti trovi 100 persone che stanno lì vagando e tutte vengono da te, l'acqua tutte. E che cosa fai te? E allora il criterio appunto che usi qual è? È di arrivare prima a quello che sta più in difficoltà. E quindi devi sapere, conoscendo il territorio, quali sono le famiglie che non hanno proprio né reddito e hanno bambini. E quindi devi cominciare a fare una selezione. È brutto, non è tipico nostro questo, perché uno ragiona da compagno di sinistra, tu dici tutto, ma purtroppo in quelle situazioni devi iniziare a fare questi ragionamenti, perché sai benissimo che non puoi arrivare immediatamente a tutti, e quindi devi cercare di arrivare a quello che sta più in difficoltà, per cercare poi di prendere tempo, trovare modo, vedere come poi piano piano puoi recuperare, per far sì che piano piano arrivi a tutti. E quindi sei obbligato a fare delle scelte che non ti piacciono, ma questo è il sociale. Chi decide di fare sociale, il sociale è questo. Non lo puoi cambiare se non facendo una rivoluzione, una trasformazione sociale. Poi avrai un altro scenario, ma purtroppo questo è oggi. Poi hai un altro problema, che è legato al fatto che tu non puoi eludere l'istituzione. Perché anche in situazioni emergenziali come queste, tu ti devi attenere a delle regole che l'istituzione ti dà, perché che ti piace o non ti piace. Tu non potevi andare in giro come ti pare, perché te fermavano, se non ci avevi ti facevano una multa. E quindi non è che poi, siccome io sono antagonista, faccio come mi pare, non è così. E infatti nessuno l'ha fatto. Quindi devi trovare forme, meccanismi per cui dici, ok, vediamo in che modo io posso fare questo intervento, come mi posso muovere senza avere problemi, perché adesso il problema non è far vedere quanto io sono antagonista o quanto io sono bravo, il problema adesso è dare da mangiare a una famiglia che non c'ha più niente, un ragazzino che sta a casa, che quando entra la madre dice, la guarda come per dire, c'è un po' di latte, hai portato i biscotti, è questo il punto. E quindi rispetto a questo tu devi riuscire a individuare e dare delle risposte, quindi altri di questi criteri. Quindi noi quando siamo partiti a Torbella Monaca, prima di partire abbiamo ragionato su tutto questo. Ok, conosciamo il nostro contesto, sappiamo benissimo come arrivare ai primi così. Dove recuperiamo i generi alimentari? Chi ce li porta? Come ci possiamo muovere? Quali sono le realtà con cui io posso entrare in sinergia, confrontarmi e anche scambiare dati a chi sta a dal pacco? Perché questo è importante. E quindi una volta che hai fatto questo, hai trovato i tuoi interlocutori per questo tipo di cose, ti muovi. E così noi abbiamo fatto. E quindi ci siamo preoccupati di trovare le forme per poterci muovere, quindi tutte quante le cosiddette autorizzazioni, non ci piace, però i fogli, le autorizzazioni per muoverti. Con chi dialetti? Sapevamo che la protezione civile era, il comune ufficialmente la protezione civile aveva incaricata e poi aveva fatto tutti diciamo rapporti, aveva stipulato convenzioni con Caritas, Comunità di Sant'Egidio e altre associazioni che si erano accreditate così. Noi nel nostro quartiere abbiamo trovato la sinergia di farlo con Medicina Solidale, che era accreditata dal comune, e Medicina Solidale ci ha chiesto e ci ha detto, Mario, facciamolo insieme, visto il rapporto decennale che c'è, quindi la conoscenza del territorio, e quindi noi abbiamo detto, va bene, questo ci permette di farla in autonomia, cioè sì, io mi rapporto con le istituzioni, dialettizio, scambio i dati, ma io decido a chi dare i pacchi e io faccio in modo che vengano sviluppate in un certo modo la distribuzione e a chi arriva prima e a chi dopo. E non è un problema di buoni o cattivi, belli o brutti, è semplicemente un problema di necessità, punto. Perché quando si sta in una situazione come questa, noi dobbiamo sgombrare la nostra mente da tutto e dire qual è l'interesse. Per noi in questo momento è la persona, punto.
Parole forti quelle di Mario, parole anche molto critiche che sicuramente lasciano una esperienza e una valutazione di quello che è il vissuto quotidiano anche molto specifica. Il suo è il territorio di Torbella Monaca, l'esperienza è quella del CE, del centro sociale, e se non fosse stata abbastanza chiara la metafora dell'acqua del deserto e le sue riflessioni tra la necessità di dialogare con un'istituzione, per quanto questa sia critica o meno, e tra realtà sociali cercare di creare un coordinamento efficace per non alimentare meccanismi che la guerra tra poveri, insomma, molto spesso, soprattutto nel sociale, l'hanno alimentata e creata, ci lascia con un'altra metafora, anche questa bella chiara.
Ad esempio, in questo tipo di dinamiche, di situazioni, avvengono anche dei dialoghi con chi abita lì, che a volte ti lasciano riflettere, però poi ti danno il senso un po' di quello che hai davanti. Un giorno stavo davanti al centro sociale e un signore mi dice, ah, ho visto il comune che ha dato un pacco, però poche cose, voi sì, è un pacco un po' più caro, però una persona che ci fa, dai un pacco e dici, ci mangia, non è meglio fare un pacco più grosso, così uno magna 10-15 giorni, almeno magni. Io l'ho guardato e gli ho detto, scusa, io ho una mela, ho quattro persone che non hanno mangiato e non mangiano davanti a me, che faccio? Do la mela a uno così quello mangia bene e più non mangiano, io divido la mela in quattro e do uno spicchio per uno, questo faccio, perché il problema in quel momento è cercare di arrivare e risolvere il problema immediato che ha impellente di chi c'ho davanti, e quindi in questo modo io mi rapporto, non sto a pensare a il tanto per uno così sta bene e gli altri no. Per cui fai una valutazione e poi decidi di che fare. Tutto qua. Io so benissimo che se faccio una cosa del genere magari mi guardano e mi dicono, ma con uno spicchio che ci facciamo? Intanto mangiatene uno spicchio, o preferite che uno mangia e gli altri guardano?
Simpatici italiani, la terra dei cachi è la terra dei cachi.
Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi. Tanta voglia di ricominciare.
Truccati, trapianti truccati, motorini truccati, che scippano donde truccate, il visagista delle dive
è truccatissimo.
Papaveri e papi, la donna cannolo, una lacrima sul visto,
Italia sì.
Italia no, Italia boom, la strage impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita, prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po', comando sì, comando no, comando omicida, comando pam, comando ratatatata. Se c'è la partita, il comando non ci sta e allo stadio se ne va, sventolando il bandierone, non più il sangue scorrerà. Infetto sì, infetto no,
vitali di plasma,
primario sì, primario dai, primario fantasma.
Io fantasma non sarò e al tuo plasma dico no.
Se dimentichi le pinze, fischiettando ti dirò, ti devo una pinza, ce l'ho nella panza, viva il crogiuolo di pinze, viva il crogiuolo di panze, quanti problemi risolvi.
Se famo tu spaghi,
Italia sob, Italia prot,
la terra dei cacchi, una pizza in compagnia,
una pizza da solo,
un totale di due pizze, e l'Italia è questa qua. Italia è viva, Italia perfetta,
una pizza in compagnia, una pizza da solo, in totale molto pizzo,
ma l'Italia non ci sta.
Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
La terra dei cachi è la terra dei cachi, insomma, una metafora anche questa che ci stava bene. Io ringrazio ancora il Centro Sociale Il CE e Mario Il Sociaro per averci raccontato la loro esperienza e anche un po' le valutazioni fatte in quel contesto lì, che descrivono una Roma anche, diciamo, meno infiocchettata di quella che trovate sui giornali. Infiocchettata è negativo e in positivo, perché poi insomma Torbella Monaca è il luogo dei grandissimi stereotipi e articoli di cronaca che raccontano solo dello spaccio e della criminalità, senza raccontare tutto quello che ci sta dietro. E come giustamente diceva Mario, famiglie che hanno fame e che si interrogano perché sfamarle tutte. E quindi torna il discorso della fame e torna il discorso del come gestire tutto questo. Abbiamo raccontato un'esperienza virtuosa di volontariato, quella di Nonna Roma, e adesso, come mi piace fare, condiamo l'argomento pane, cibo, con del buon companatico. E quindi abbiamo nominato il terzo settore. Beh, diamo spazio a un'esperienza che veramente vale la pena di conoscere e di sostenere, del terzo settore. Diamo la parola a Maria dell'associazione Asinitas, che nasce come scuola di italiano e che diventa tanto altro, tra cui attivazione dal basso, di quelle donne che non stanno in casa a cucinare la pappa e basta, ma che si attivano con le loro competenze per il, diciamo, il benessere, la cura in senso lato di tutte e tutti. Quindi ascoltiamo questo bel racconto di Maria.
Ciao, io sono Maria e lavoro ad Asinitas. Asinitas è una onlus che si occupa di educazione e di intervento sociale, con la finalità di promuovere attività rivolte alla cura, all'educazione, la formazione, ma anche all'accoglienza e alla testimonianza di persone minori e adulte, italiane e straniere. E noi abbiamo il cuore pulsante, diciamo, delle nostre attività, che sono veramente tanto, sono le due scuole di italiano per stranieri che abbiamo in due quartieri diversi di Roma, uno nel quartiere di Ostiense e l'altro nel quartiere di Torpignattara. E a Torpignattara la nostra scuola è una scuola un po' speciale, perché per sole donne, quindi una scuola di italiano per donne straniere, intorno alla quale sono nate veramente tante altre cose. Abbiamo due asili nido, abbiamo dei percorsi di accompagnamento alla gravidanza, al parto e al postparto, laboratori vari di lingue, culture, danza bengalese, di lingua araba, di teatro, sportello di accompagnamento sociosanitario e legale, di orientamento sociosanitario e legale. Insomma, veramente facciamo tante cose. Ovviamente con l'arrivo dell'emergenza sanitaria, le nostre attività si sono bruscamente interrotte, e come tutti e tutte ci siamo dovuti un po' reinventare, rimodulare il nostro lavoro, trasferendolo per lo più in modalità appunto digitale, e inventandoci poi tanti altri modi di continuare a tenere viva però insomma la nostra rete di comunità. Ecco, rete di cura e di comunità. Quindi, diciamo, come realtà che vive e che lavora a stretto contatto con le persone che stanno pagando sicuramente i prezzi più alti di questa crisi, che l'abbiamo capito da subito, insomma, non è solo e non più sanitaria, ma anche economica e sociale, abbiamo deciso di ampliare la nostra azione di solidarietà e inclusione, attivando una micro rete di produzione e distribuzione di mascherine in cotone al 100%, quindi lavabili, sterilizzabili e riutilizzabili. Questo perché pensiamo che, non solo perché siano appunto più accessibili, più economiche, ma perché appunto basta trovare del materiale di riciclo per produrle, ma anche perché da un punto di vista ambientale ed ecologico non è ammissibile, insomma non è pensabile né sostenibile l'uso massivo e intensivo di prodotti monouso, che siano mascherine o guanti. Quindi in questa fase 2, per noi non lasciare indietro nessuno significa anche poter mettere tutti e tutte nella condizione di avere una mascherina sicura e riutilizzabile. Le mascherine di stoffa multistrato quindi sono una scelta economica ed ecologica, e ci piace insomma l'idea di come dire, di produrre mascherine, anche perché ci mette un po' nella condizione di poter attivare saperi, talenti e saper fare delle donne stesse della nostra scuola d'italiano e della nostra comunità. Quindi è un modo anche di attivarci, di dare un nostro contributo e di arricchire un po' la rete di solidarietà e di sostegno dal basso che è nata e si è rafforzata in questi mesi, insomma, in tutta Roma e anche nel nostro territorio. Quindi è un modo un po' di ricambiare l'aiuto e il sostegno che ci stiamo dando tra associazioni, realtà, spazi sociali, singole persone, e che ci piace, insomma, far crescere. Per questo abbiamo creato un gruppo Facebook che si chiama Mettiamoci una pezza Roma Est, dove siete tutti invitati ad iscrivervi e a, insomma, a prenderne parte, perché appunto noi abbiamo persone che sanno cucire, sia della comunità del Bangladesh che invece anche persone valorosissime cucitrici, anche italiane come Valentina, Paola, eccetera, che però appunto hanno bisogno di materia, di materiali, quindi di stoffe, preferibilmente lenzuola e camicie, trecce elastiche, rocchetti di filo per macchine da cucire. Insomma, noi abbiamo chi può fare le mascherine, chi volentieri le fa e le, per chiunque ne abbia bisogno e le richieda, però abbiamo bisogno allo stesso tempo di reperire il materiale da riciclare, da utilizzare per produrle, per farle. Quindi se minimo vivete a Roma Est, siete tra i quartieri Pigneto, Torpignattara, zone limitrofe, e avete bisogno di mascherine, o invece avete stoffe vecchie di cotone da poter dare via, o vi ritrovate un vecchio rocchetto di filo che non vi serve più, o insomma avete una bicicletta e un paio di ore ogni tanto da poter dedicare per darci una mano a poi portare le mascherine a chi ne fa richiesta ma non si può magari muovere, ha difficoltà a spostarsi da casa o da qualsiasi altro posto sia. E ecco, iscrivetevi al gruppo e dateci una mano, perché cominciamo ad essere un po' di persone che anche prima di questa emergenza non si conoscevano, o comunque sì, ipoteticamente un po' alla lontana sapevano dell'esistenza l'una dell'altra, ma che adesso invece riescono in maniera così molto semplice e dal basso a donare qualcosa, che sia appunto un pezzo di stoffa, un po' del proprio tempo o la capacità di cucire, per non lasciare veramente indietro nessuno e affrontare questa fase 2 tutti e tutte insieme. Grazie e a presto.
In Italia c'è lavoro, in qualche punto nero capita, ogni volo che finisce sotto un velo irrita, noi che qui pure Peppone se il Vangelo e lo agita, un po' si esagita, dopo un po' si sventola, senti un po' che caldo fa, fa tutto l'anno, più brevemente affanno, non sanno a quale conclusione non approderanno, noi l'Italia siamo e non la stiamo rappresentando, ciurma ai posti di comando, mettiamo al bando i vertici politici con tutti i loro compiti, amici degli amici di chi ci ha svuotato i conti, incassano tangenti celandoci le fonti, a cappucci e cornetti sulle fronti.
Qui si fa la rivoluzione senza alcuna distinzione, sesso, razza o religione, tutti pronti per l'azione. Qui si fa la rivoluzione senza alcuna distinzione, sesso, razza o religione, tutti pronti per l'azione.
Troppi furbetti nel nostro quartierino e tutti ci intercettano con il telefonino, ci piazzano vallette nude sopra lo zerbino e paparazzi sui terrazzi del vicino, ragazzi che casino, senza via di scampo, chiusi dentro al plastico di quel villino c'è venuto un crampo, siamo titolari confinati a bordo campo, ci fan pagare l'acqua più salata dello shampoo, boh, magari mi sbaglio, ma vedo tutti quanti allo sbaraglio, meglio darci un taglio, figli
mai usciti dal travaglio. Qui da masticare non ci resta che il bavaglio.
Qui si fa la rivoluzione senza alcuna distinzione, sesso, razza o religione, tutti pronti per l'azione. Qui si fa la rivoluzione senza alcuna distinzione, sesso, razza o religione, tutti pronti per l'azione.
L'Italia non lo sai, ha problemi araldici. I baroni sono pochi, hanno troppi conti per dei medici. Poi problemi etici, politici, geografici, geologici. Ma il peggio restano quelli genealogici. Visto che la base del sistema è la clientela. E siamo separati da sei gradi, sì, ma di parentela. Maglie d'una ragnatela a forma di stivale. Tutti collegati in linea collaterale. Come un'unica famiglia in un immenso psicodramma. Sta bravo che altrimenti piange mamma. Cambio di programma, annulliamo la rivolta. Abbiamo una famiglia e non deve essere coinvolta.
Non si fa la rivoluzione, l'hanno detto i tre. Chi ci è andato con delusione, era chiuso anche il portone. Non si fa la rivoluzione, l'hanno detto in televisione. Chi ci è andato con delusione, era chiuso anche il portone. Non si fa la rivoluzione, l'hanno detto in televisione. Chi ci è andato con delusione, era chiuso anche il portone.
Non si fa la rivoluzione, l'hanno detto in televisione. Chi c'è andato, che delusione, era chiuso anche il portone.
Ultime battute qui su Mangiaradio anche stasera. Insomma, spero che la trasmissione vi abbia in qualche modo fatto riflettere, fatto pensare, fatto venir voglia, come al solito, di lottare. Lottare per un diritto che non nasce oggi, ma che ha la sua storia un po' nella storia del mondo e che soprattutto deve farci riflettere sul quanto siamo tutti uguali o comunque abbiamo tutti gli stessi bisogni, come quello del mangiare, come quello del curarsi e mettere a disposizione quello che abbiamo, dividere una mela o comprare qualcosa da donare a chi porta pacchi alimentari e sogna di costruire un emporio solidale, o chi invece cuce per la tutela di tutte e tutti. Sono gesti che dovrebbero essere quotidiani e non solo dal basso, ma favoriti da quello che è un sistema di istituzione e di amministrazione che dovrebbe tutelarci e sostenerci sempre e comunque molto più di quanto fa, non solo in emergenza. Una puntata questa fatta all'inizio del momento di libertà, proprio per sottolineare che la fame non finisce e che non è che adesso torneremo a stare tutti bene. Adesso inizierà il peggio, si pagheranno le conseguenze di chi non è ancora capace di risollevare il reddito della propria famiglia perché il lavoro non c'è, e perché non è capace perché non gli vengono dati gli strumenti, non perché manca la volontà. I toni però così seri di questa sera, come al solito, devono essere anche abbinati alla convivialità, alle nostre ricette e al nostro anche raccontare tutti a tavola come se fossimo insieme in una grande pranzo o cena. Quindi adesso è il momento del nostro Claudio, dei suoi consigli, dei suoi suggerimenti per riportare un po' anche il valore del buon cibo e il buon bere.
Allora, oggi vi voglio parlare di questa cooperativa che si chiama Valli Unite, che si trova in Piemonte nei Colli Tortonesi. È una cooperativa che esiste dal 1981 ed è nata inizialmente dall'unione di tre piccole aziende che si sono unite e poi pian piano si è ingrandita fino ad arrivare a quelle che oggi sono 28 componenti. E perché ne parlo in questa puntata con questo tema? Perché Valli Unite io l'ho imparato a conoscere grazie ai loro ottimi vini, che sono in continuo miglioramento annata dopo annata, ma poi ho approfondito ed ho capito che loro sono una realtà molto bella che si occupa non solo della produzione di vino, ma anche di allevamento e di tante altre attività collaterali relative all'agroalimentare. Sono in realtà una cooperativa a tutto tondo che si occupa anche di sociale, a partire dal modo in cui i lavoratori vengono trattati, quindi la manodopera è regolarizzata e non è mai sfruttata, cosa non banale purtroppo nel mondo del vino di oggi, innanzitutto c'è un grande rispetto non solo per l'ambiente e per il territorio, ma anche per tutto quello che è lo stato emergenziale proprio della terra e della società. E in questo periodo sono stati sviluppati molti progetti che riguardano infatti spese solidali, che riguardano consegne a casa a persone che hanno bisogno nel territorio del Piemonte, ovviamente, e in Valli Unite è sempre stata una sorta di comune, tra virgolette, per rendere un po' l'idea, dove chiunque avesse bisogno avrebbe trovato ospitalità, avrebbe trovato anche magari un lavoro o comunque un modo per imparare un nuovo lavoro. Aggiungo che nella fattoria ci sono anche tantissime cose che coinvolgono i più piccoli, come ad esempio fattorie didattiche, come ad esempio studi della terra e del modo di coltivare dalla vite fino a tante altre cose che riguardano l'agricoltura. Insomma, c'è tutto quello che rende un Valli Unite un qualcosa che va al di là della semplice azienda alimentare di produzione, ma che veramente fa vivere la terra in maniera solidale, non mi viene parola migliore. E cosa non da poco, i loro vini sono molto buoni, la gamma si espande, sono in Piemonte, quindi sono famosi, inizialmente famosi erano soprattutto i loro rossi a base di Barbera o di Dolcetto, vitigni tipici della zona. Però i loro bianchi nel tempo si sono veramente elevati a qualcosa di sublime. Io vi consiglio su tutti il loro Timorasso, che è un vitigno tipico dei Colli Tortonesi. Si chiama infatti Dertona, che è il vecchio nome di Tortona, l'etichetta che poi anche la DOC del Timorasso. Ed è un vino molto elegante, bianco, che può andare bene con un bel primo piatto, perché no, a base magari di funghi, un bel risotto con i funghi, che peraltro è anche un piatto, tra virgolette, povero, possiamo dirlo? Un risotto fatto bene, con un po' di burro, funghi e parmigiano, perfetto, con il Timorasso di Valli Unite. Quindi io vi consiglio di esplorare questa realtà, molto bella, molto importante per il vino, ma non solo per quello, perché proprio è un bel vivere, è un bel far vivere quello di Valli Unite.
Grazie Claudio per questa saporita e soprattutto bevereccia parentesi che però è rimasta nei temi della trasmissione, quella del valore nel fare le cose e quella del farla non solo sull'emergenza ma col criterio del prima e del dopo, con uno sguardo al passato e uno al futuro. Ringrazio quindi Gabriele di Nonna Roma per quello che fa l'associazione, per il progetto e l'attenzione e anche il sogno che stanno cercando di realizzare, ma soprattutto per il racconto che ci ha fatto, problematicizzando anche una situazione diciamo sociale molto concreta. Allo stesso modo ringrazio Mario di Torbella Monaca, per molti il Ciociaro, del CE, il centro sociale di Torbella Monaca per l'appunto, che con i suoi toni anche molto schietti ci ha fatto ragionare di che cosa vuol dire portare soluzioni in contesti così difficili. E poi ringrazio Maria che ci ha dato un'esperienza così di condimento un po' generale su come l'impegno e la cura dell'altro sia trasversale, che ogni argomento come quello della fame sia concatenato agli altri, come quello della cura e come in questo momento quello della salute. E poi ringrazio tutte e tutti per questo senso di solidarietà che spero non sia solo retorica dei nostri racconti, ma che sia qualcosa che ci continuiamo a portare dietro. Io vi do appuntamento per le prossime puntate di Mangia Radio, ma soprattutto per i tanti prossimi appuntamenti di radiosonar.net e vi ricordo anche di Gemini Network. Vi saluto, vi do un buon proseguo di serata e poi vi lascio con la nostra sigla e l'immancabile menù del giorno.
Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone, filo d'incoscienza, ci vuol farina,
del proprio sacco. Sensualità latina è un minimo distacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento.
Un menù primaverile, quello che vi propongo stasera. E allora, uova ripiene di senape con un'insalata di patate, fagiolini e tonno o sgombro a vostro piacimento come portata principale. Del buon pane, del buon pane e del buon vino non possono poi mancare.
Che piano sta montando, è quasi fatta. Zucchera velo, la gola è soddisfatta. E nella stanza al cielo si fa così per cominciare il gioco e ci si mastica poco a poco. Si fa così, è tutto apparecchiato,